Ben ritrovati di nuovo in diretta Maracanà, Lucio Marinucci qui in studio. Entriamo nella seconda ora dell'ultima puntata di questo 2025. Ricordo oggi staccheremo alle ore 16, ma appunto abbiamo ancora due ore per chiacchierare, diciamo fare un po' le pulci a questo 2025 calcistico e non. Intanto però vado a presentare gli ospiti partendo da uno dei padroni di casa, Stefano Impalloveni. Ciao Stefano, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Grazie, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
E poi abbiamo in collegamento anche Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, ben ritrovato anche a te.
Ciao ragazzi, grazie, buongiorno a tutti.
Grazie a voi ovviamente di essere in collegamento e dicevo fare un po' le pulci al 2025. Perché? Perché ormai siamo arrivati alla fine dell'anno ed è il momento di trarre un po' i bilanci, Stefano. Abbiamo visto ovviamente la Roma è stata la squadra che ha ottenuto più punti nell'anno solare per quanto concerne il campionato di Serie A, però oggi volevamo fare anche un po' un gioco per dare un po' i Maracanà Awards, sostanzialmente gli Oscar di Maracanà, per capire quali siano stati i migliori protagonisti. Poi magari tiriamo anche i flop, ma quello viene più avanti. E quindi, Stefano, ti chiedo una top 3 delle squadre italiane, ovviamente, che ti hanno convinto di più, in ordine, insomma, scegli te come vuoi, a te la parola. Perché? Perché effettivamente ormai un anno è passato, quindi possiamo trarre i bilanci. Quali sono le squadre che ti hanno convinto di più?
Ma guarda, sono Napoli, Inter e Roma. Napoli perché ha saputo conquistare uno scudetto che l'Inter avrebbe potuto vincere, ma ci metto anche l'Inter per la stagione che ha fatto, insomma, la finale di Champions League, anche voglio dire quasi fino in fondo in Coppa Italia e quasi fino in fondo in campionato, quindi anche se poi alla fine non ha raccolto nulla, e bisogna premiare anche, voglio dire, tutto il percorso che ha fatto l'Inter, una squadra forte che poi magari non ha alzato trofei, non ha conquistato trofei, però insomma da sottolineare. Napoli per quello che ha saputo fare il lavoro di Conte e soprattutto il riscatto dopo la stagione deludente, successivamente lo scudetto splendido conquistato con Spalletti, e poi la Roma perché la regina del 2025 con 82 punti conquistati. È un percorso che da Ranieri e Gasperini sta proseguendo.
82 punti in 37 partite, praticamente una media scudetto. Ovviamente io invito tutti voi ascoltatori, vedo già tanti messaggi, a partecipare anche al gioco al 331 82 00 213. Quindi per Stefano sono Inter, Napoli e Roma. Interessante. Paolo, vengo anche da te. Ti convince questa top 3 o cambieresti qualcosa magari in questa classifica?
Mi convince assolutamente, però magari vorrei fare una citazione anche per il Bologna, che comunque dopo 51 anni è riuscito a sollevare un trofeo, ha vinto la Coppa Italia in finale contro il Milan e in generale insomma si è confermato ai piani alti della classifica, ormai è una squadra di livello, è una squadra che ormai può vincere contro chiunque. Poi gli ultimi risultati delle ultime settimane hanno un pochino annacquato l'entusiasmo, però insomma non dimentichiamo che il Bologna, quando due anni fa si qualificò per la Champions League, sembrava un fuoco di paglia, in realtà comunque si è abbastanza stabilizzata su livelli medio-alti. Per quanto riguarda le citazioni delle tre squadre che ha fatto Stefano, sono assolutamente condivisibili, perché è vero, l'Inter con zero titoli deve fortemente rammaricarsi per non aver raccolto niente, però è anche vero che soprattutto in Europa il percorso l'anno scorso con le eliminazioni del Bayern Monaco, quella partita con il Barcellona, secondo me, ecco, solo Inter-Barcellona, San Siro, ma anche l'andata finita 3-3 a Barcellona, solo quella doppia sfida lì secondo me vale la nomination, ecco.
Ah, sono d'accordo, vale il biglietto dell'anno sostanzialmente, però giustissimo, considerando anche poi che qui ne parliamo spessissimo, cambio dell'allenatore, un mercato che sembrava poter essere improntato in maniera differente, invece poi, Stefano, alla fine l'Inter in alcune zone è rimasta, in alcuni reparti più o meno la stessa, ad inizio stagione sembrava ci fossero dei dissidi, quasi tutto da buttare, invece alla fine, vero, la prima metà non ha portato titoli ma è stata comunque ottima, ma non dimentichiamo il lavoro che si sta facendo anche negli ultimi mesi. L'Inter rimane pur sempre la squadra prima in Serie A, e poi qui vengono già fatti anche gli award sui giocatori. L'Inter rimane con alcune individualità oltre che al collettivo una squadra forte a tutti gli effetti e al momento anche ben allenata.
Beh, direi di sì, insomma, voglio dire, chi ha fatto un lavoro soprattutto sul piano psicologico, motivazionale, di gestione, ha rimesso in piedi una squadra che era un po' stata un po' insomma era stata uscita ammaccata e pure tanto da una finale di Champions League. Sono ferite profonde, cicatrici che restano, però io credo che poi il lavoro con la vecchia guardia e con i nuovi arrivi che all'inizio destavano più di una perplessità, pian piano ha messo d'accordo, sta mettendo d'accordo tutti. Il tragitto è molto lungo, è ancora tortuoso, non sappiamo dove andrà a finire, come andrà a finire questo campionato, che è molto interessante perché ci sono distanze, distacchi minimi, però l'Inter sta dimostrando di aver riacceso, un po' riattaccato la spina. Non dico la conquista della seconda stella, lo scudetto conquistato con Inzaghi, però insomma sta, anche la partita di Bergamo certifica un rilancio da questo punto di vista, di una certa voglia di riaffermarsi, di riaffermare, sì, e magari di legittimare quello che magari la critica un po' gli rimprovera, e voglio dire non ha torto, perché diciamo tutti che la squadra diciamo più forte, però poi ha raccolto poco fin qui da un punto di vista proprio dei titoli pesanti.
Il neo del 2025 è quello lì.
Però l'obiettivo secondo me, ecco, se riescono poi a focalizzare bene l'obiettivo, a gestire, adesso vediamo, ieri abbiamo analizzato i vari fattori, le coppe, il mercato, anche le variabili, gli imprevisti, gli infortuni, tante cose messe insieme, però io credo che l'Inter sia la favorita per conquistare il titolo quest'anno, ecco.
Bello, è secondo molti, Paolo, torno anche da te, anche perché l'impressione è che poi questa squadra abbia dei margini di crescita, ma dicevamo comunque non sta facendo male, nelle ultime 13 di Serie A ha fatto 11 vittorie, e tra poco andiamo ancora più nello specifico e poi ci spostiamo tra gli altri temi, intanto vado anche a presentare il terzo ospite di questo blocco, ci ha raggiunti anche Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Ciao,
anche
ragazzi,
a te. Ciao
ragazzi, buongiorno a tutti.
Stavamo facendo un po' gli award, stavamo parlando con Paolo anche dell'Inter in questo momento, ma perché Mimo? Perché stavamo dando un po' i premi al 2025, stiamo dando i titoli sostanzialmente, quali sono stati i protagonisti migliori del 2025, quindi prima di tornare su Chivo e poi gli allenatori chiedo anche a te, la tua top 3 personale delle squadre di Serie A, considerando solo l'anno solare, ovviamente 2025, quali sono? Ti dico solo che Stefano e Paolo erano d'accordo su Inter, Napoli e Roma. Tu sei d'accordo su queste tre?
Guarda, io ci metterei più il Bologna che l'Inter, perché
e Paolo infatti ha dato una nota di merito anche al Bologna.
È stata una grande stagione, però quando arrivi in fondo dappertutto e non porti a casa niente, è difficile definire una stagione positiva, anche se ovviamente la finale di Champions è una cosa talmente grande che sposta molto, però complessivamente l'Inter ci sta forse più della Roma, ha fatto un grande recupero, quindi è un po' difficile. Sul Napoli non c'è dubbio, sono perfettamente d'accordo, anche perché vince lo scudetto, ha appena rivinto la Supercoppa, quindi finisce anche il 2025 alla grande, e quindi sul Napoli nessun dubbio. Il Bologna secondo me se lo merita un posto sul podio, e poi il resto tra Inter e Roma, perché poi non bisogna dimenticarci che comunque l'Inter partiva sempre da un organico molto molto forte, quindi rispetto agli altri, forse un po' più forte degli altri, quindi è vero, la stagione è stata esaltante in Champions fino all'ultimo,
però tu dici lo zero titoli non la fa entrare in top 3 sostanzialmente.
Sì, non è, diciamo che è un 2025 che i tifosi dell'Inter non ricorderanno secondo me con grande entusiasmo, ecco, magari durante l'anno l'hanno vissuto con degli alti e bassi e anche molti alti, addirittura altissimi se penso alle partite col Bayern, col Barcellona, poi però rimane lì quella finale col PSG che insomma è una bella botta,
Sì, decisamente. Infatti sarebbe interessante sentire i pareri dei tifosi dell'Inter, effettivamente. Questo 2025 poi, nonostante l'essere stato in corsa per tutto, come lo fotografo.
È vero che finisce in testa l'anno, Quindi, sì, considerando infatti anche il lavoro di Chivo, quindi, cioè voglio dire, quest'anno nella stagione 2025-2026, che è partita tra mille problemi, contraddizioni e anche dubbi per l'inesperienza del nuovo tecnico, però poi alla fine l'Inter chiude l'anno davanti a tutti, quindi questo è sicuramente un altro aspetto da valutare.
Decisamente, infatti mi offri poi Mimo l'assist perfetto, Paolo, torno anche da te perché stavamo attraversando il discorso dell'Inter, il discorso di Chivu. In realtà la cosa interessante di queste top 3 che stiamo poi stilando a livello di squadre, è che hanno tutti degli allenatori di qualità, con percorsi differenti, con caratteristiche differenti, però per esempio Chivo all'Inter quasi una matricola e comunque primo in classifica, Conte con un percorso totalmente differente anche a livello internazionale, la Roma con Gasperini che sta comunque facendo qualcosa di estremamente positivo, il Bologna con Italiano che ha fatto quel piccolo salto di qualità e che può ancora crescere, quindi anche poi gli allenatori, Paolo, stanno incidendo tanto nel percorso di queste squadre e non solo di queste squadre che abbiamo enunciato.
Sì, e per questo io credo che debba essere promosso il lavoro fatto fin qui da Cristian Chivu, che non dobbiamo dimenticare arriva all'Inter con una squadra che comunque la reduce da una stagione importante, con un bagaglio di 13-14 partite di Serie A sulla panchina del Parma. E insomma, mi sembra che stia bruciando le tappe, mi sembra che anche dal punto di vista della comunicazione sia uno non banale, che non punta a fare 0-0, sia ogni tanto filosofeggia un po', però mi sembra uno che ha preso in mano la questione. L'Inter, rispetto al discorso che stavamo facendo prima anche con Stefano Impallomeni, gli manca l'ultimo gradino, secondo me, perché adesso l'Inter è una squadra forte, ma non sempre vincente, anche nelle ultime partite che sono state vinte, però sono emersi pregi e difetti che già conoscevamo, perché a Bergamo l'Inter nel primo tempo ha 3-4 occasioni molto nitide e non le sfrutta, non concretizza la sua superiorità. Nel secondo tempo, paradossalmente, poi vince la partita quando la gara si fa più equilibrata, perché sfrutta l'errore di Jim City, perché Pio Esposito è molto bravo a dare il pallone a Lautaro Martinez, eccetera. Ma anche un paio di settimane prima, l'Inter a Marassi contro il Genoa per un'ora domina il lungo e il largo. Quella è una partita che devi chiudere e blindare. Prendi il gol del 2-1 e ti condanni all'ultimo quarto d'ora col fiatone, con la sofferenza. Ecco, credo che l'Inter debba imparare a diventare un pochino più concreta. A volte in attacco si gigioneggia un po', c'è un atteggiamento forse un pochino troppo alla ricerca dello spettacolo e poco alla ricerca della concretezza, però insomma le grandi squadre quando dominano le partite le chiudono, non le tengono aperte, perché poi la beffa è sempre dietro l'angolo. E l'altra cosa da migliorare naturalmente è il rendimento negli scontri diretti. Adesso già l'11 gennaio ci sarà Inter-Napoli e quindi vedremo se qualcosa sarà migliorato in questo senso, perché poi anche lì si dice sì, ma l'Inter con la Juve non meritava di perdere, col Milan non meritava di perdere, però le ha perse,
certo, e quindi pensano
Non è solo sfortuna, no? È che quando tu hai le occasioni devi sfruttare, se non le sfrutti poi dopo rischi di pagare dazio, soprattutto con le squadre più forti.
Sì, infatti poi alla fine se Samardžić non si divora quel gol, l'Inter avrebbe immeritatamente, ma avrebbe pareggiato anche la partita contro l'Atalanta. Però appunto è un salto di qualità, vedremo se riuscirà a portarlo anche Chivu. E qui vado sugli allenatori, perché appunto ci sono allenatori con tante caratteristiche differenti, alcuni hanno iniziato la stagione, altri sono anche subentrati e quindi allargo il campo, penso a Spalletti che adesso sta lavorando con la Juventus, che effettivamente nel 2025 l'abbiamo visto poco. Stefano, altra top 3, quali sono i tre migliori allenatori a questo punto? Perché diciamo il livello, il valore delle squadre ovviamente incide, ma incide anche un allenatore. E c'è una top 3 che si può delineare dei tre tecnici, non solo migliori, ma che magari ti hanno convinto di più di questo 2025 in Serie A? Questa forse è un po' più complicata.
Ma adesso ti rispondo. Conte, Gasperini e Italiano. Conte perché ha vinto e Gasperini perché ha unito la mezza Atalanta e mezza Roma, quindi si è confermata una piazza come difficile come Roma e si è inserito con grande naturalezza, con grande sensibilità. E devo dire che ha avuto un impatto impressionante in una città complicata, in una piazza complicata, e quindi sta proseguendo se stesso, insomma, voglio dire, il valore lo sta replicando. E Italiano perché oggettivamente io non l'ho messo nel podio, però insomma, sono d'accordo con quello che hanno detto Mimmo e Paolo, devo mettere tre squadre, ma insomma non è che mi sono dimenticato del lavoro di Italiano e del Bologna.
Vabbè, però ci può stare non mettere la squadra e mettere l'allenatore nella top 3, può anche avere un senso.
Certo, perché Italiano è arrivato a Bologna, molti diciamo non credevano che potesse fare tipo il lavoro, replicare e riproporre un po' la competitività che aveva dimostrato il Bologna di Diego Motta, e invece ha sgomberato ogni dubbio da questo punto di vista, anzi ha vinto una Coppa Italia, come diceva Paolo Pacchioni prima, dopo un mezzo secolo che non accadeva a Bologna. E soprattutto ha mantenuto l'entusiasmo intatto in una piazza insomma che ha fame di calcio e soprattutto che ha anche il palato fine, perché voglio dire Bologna in alcune partite ha dimostrato di fare un calcio eccellente, e quindi merito di Italiano. Adesso Vedremo se potrà ribadire la stagione dello scorso anno, la vedo difficile, la vedo un pochino più complicata, perché poi ci sono altri Bologna che crescono, ti vedi il Como, quindi non so come poi andrà a finire questo campionato.
Però intanto rimane comunque, dici, sempre lì in zona europea, quindi i meriti sicuramente Italiano se li deve prendere. Mimmo, torno anche da te, appunto lui è uno dei tecnici peraltro più giovani di quelli dell'alta classifica, oltre a Chivu. Ma la top 3 la devo chiedere anche a te. Condividi la top di Stefano o cambi?
Allora, condivido, in realtà per me sarebbero 5 da premiare. Se devo sceglierne 3. Considerando, parto da un presupposto, considero il materiale che hanno a disposizione. E quindi, secondo me, nella seconda fase del 2025, un lavoro incredibile lo fa Allegri, perché c'ha praticamente 13 giocatori. Cioè, si ritrova a giocare delle partite che non ha praticamente nessuna sostituzione, e il Milan è in classifica in una posizione altissima. Il lavoro di Gasperini è eccezionale, perché lo fa in maniera incredibile all'Atalanta, e come se niente fosse lo fa alla Roma, che è una piazza difficilissima, anche lui partendo da un mercato un po' penalizzante, senza l'esterno che voleva, senza l'attaccante centrale, quindi lavoro eccezionale. Il terzo posto, è chiaro che Conte, non c'è discussione sul fatto che sia forse l'allenatore più bravo della nostra Serie A, però parte da una base molto alta, da un organico fortissimo, la squadra campione d'Italia, che in più si rinforza anche tanto quest'anno, perché mette dentro dei giocatori dal punto di vista della qualità veramente pesanti.
Economicamente e qualitativamente...
Quindi ci metterei Chivu, perché invece è l'esordiente che stupisce un po' tutti, perché poi sappiamo invece quanto sia difficile a Milano quando San Siro ti guarda un po' di
mugugna,
di sghembo, e comincia a partire qualche fischio, diventa complicato. Invece non è successo, e anzi credo che lui stia facendo dei grandissimi passi in avanti, stia lavorando molto bene, e mi piace anche molto dal punto di vista della comunicazione, per non si far tirare dentro le polemiche del vecchio Volpone Conte, che invece nelle polemiche ci vive, perché è sempre stato il suo pane, e quindi non dobbiamo neanche noi meravigliarci troppo, insomma, di quando fa quelle uscite, certe volte anche un po' va anche un po' oltre, però va bene lo stesso. E invece Chivu mi piace molto da quel punto di vista, perché testa bassa, a lavorare, gli interessa che migliori la squadra. Non parla mai di arbitri o arbitrali, e quindi secondo me anche lui sta facendo un bel corso.
Sì, è molto lucido, anche a me piace tantissimo per la comunicazione Chivu, però è interessante perché appunto ha inserito anche allenatori arrivati solo nell'ultima metà del 2025, però anche quello è legittimissimo, tra Allegri appunto al Milan e Chivu all'Inter. E Paolo, adesso vengo anche a te, la tua top 3, prima di passare poi quella forse più attesa, quella dei giocatori, la tua top 3 degli allenatori qual è di questa Serie A?
Allora, Antonio Conte lo metto perché lo devo mettere, perché alla fine ha vinto, e quindi chapeau. Poi c'è l'asterisco, e peraltro è anche un merito, è riuscito a vincere il campionato dell'anno scorso, non avendo la squadra l'anno scorso più forte,
certo.
È comunque un titolo di merito. Non dimentico che tutti questi bei discorsi, se Bistek non fa il fallo di mano al 90° di Inter-Lazio, l'Inter vince quella partita, l'Inter vince il campionato, e tutta questa mentalità vincente di Antonio Conte si sgretola.
Quindi
gli episodi spesso spostano anche i giudizi. E anche quest'anno comunque adesso si è ripreso, e si è ripreso bene. L'autunno non è stato semplice per il Napoli.
No,
comunque,
anzi,
insomma,
sembrava fosse con tutto finito.
Esatto, lui devo dire che con quelle parole molto dure dopo Bologna-Napoli, con non voglio accompagnare un morto, devo dire la verità che è riuscito a trovare la chiave giusta, e poi ha trovato la chiave giusta in due giocatori fondamentali, uno è Højlund, l'altro ancora più fondamentale è Neres, che peraltro forse ha iniziato a giocare con stabilità proprio perché c'erano le assenze. Quindi comunque, al netto di tutto, con qualche precisazione però, Conte va messo nella top 3. Poi metto Gasperini perché appunto non ha subito, non ha avuto crisi di rigetto nel trapianto da Bergamo a Roma. Vi dico molto sinceramente, io ero convinto che Gasperini, allenatore bravissimo, che però già a Bergamo ogni tanto gli partiva il nervoso quando c'erano un po' di pressioni che si alzavano, e come immaginate a Bergamo le pressioni non sono elevatissime, certo. pensavo che a Roma avrebbe sofferto di più, invece devo dire la verità che è riuscito a tenere molto bene la barra dritta al centro. E se vogliamo dire un allenatore diverso, perché uno che soprattutto negli ultimi mesi secondo me sta facendo molto bene è Fabio Grosso col Sassuolo, sta crescendo veramente tanto, con appunto tenendo a disposizione, tenendo presente appunto che non sta guidando l'Inter o il Napoli, ma comunque sta facendo molto bene. Poi Fabregas, molto glamour, molto di prospettiva sicuramente, però ha anche a disposizione una squadra,
tu dici, insomma, un patrimonio ricca, tecnico, come diceva Mimmo, relazionare Fabregas, la qualità della squadra.
Voglio vedere fa filosofia a Lecce a salvarsi l'ultima giornata.
Certo, anche quello incide, però bella la chiamata di Grosso, che poi non dimentichiamoci, comunque la promozione dalla B all'A l'ha conquistata lui, adesso il Sassuolo è comunque sia nono, quasi a ridosso della zona europea. Bella chiamata effettivamente anche quella del tecnico nero-verde. A questo punto però ci siamo giocati le top 3 delle squadre, degli allenatori. Dicevo, Stefano, torno da te perché poi questa è molto interessante, dei giocatori, perché abbiamo comunque, non abbiamo i campioni che c'erano un tempo in Serie A, ma ci sono degli elementi tra giovani e altri invece decisamente meno giovani che si stanno distinguendo nel 2025 e in questo campionato. Insomma, anno solare, Stefano, i tre giocatori che ti hanno convinto di più, che ti sono piaciuti di più, insomma, di questo campionato di Serie A.
Soprattutto che hanno contrassegnato un po' nelle rispettive squadre i percorsi. Allora io comincerei al primo posto McTominay, 12 reti, assist, sempre un giocatore decisivo, esplosivo, e al primo anno in Serie A è stato un crack impressionante, positivo, quindi credo che sia stato un po' la chiave di volta, il simbolo dello scudetto del Napoli, quindi non soltanto reti, quindi ben 12, ma anche assist, inserimenti, quindi sostanza. Al secondo posto Svilar, che è un po' la sintesi di quello che è la Roma, cioè solidità, stabilità, una squadra che sta bene dentro il campo, è difficile che sbagli la prestazione, e questa solidità parte dalla difesa, è vero, ci sono Mancini, Indica, Hermoso, eccetera eccetera, quello che vi pare, però io credo che poi il 50% della forza della Roma e quindi di questa difesa che prende pochi gol è il fatto di questo portiere straordinario che sbaglia proprio mai, pochissimo, quasi mai, pochissimo, diciamo. Quindi Svilar. E il terzo è Nico Paz. Nico Paz perché? Perché rappresenta l'anima tecnica insostituibile del Como, che è vero, Fabregas, il bel gioco, il tentativo insomma di emulare l'Atalanta nelle prossime stagioni, insomma è partito un progetto interessante, intrigante e oggettivamente molto interessante, che va sostenuto, perché insomma chi poi promuove calcio da parte mia avrà sempre un sostegno, però se c'è un Como competitivo è perché c'è Nico Passe, che è un giocatore non ordinario ma straordinario.
Eh sì, peraltro mi viene in mente, hai scelto il MVP della scorsa Serie A, il miglior portiere e il miglior giovane, che poi effettivamente tutti, chi più chi meno, ma si stanno tutti confermando anche in questa stagione calcistica. Paolo, vengo anche da te, stiamo arrivando alla fine del blocco, migliori tre giocatori del 2025 di Serie A.
Sono d'accordo con Stefano su McTominay, perché è stato l'uomo più decisivo dello scudetto del Napoli, adesso un pochino in ombra in questa nuova stagione, però comunque il sempre 2025 centrale, è stato grande protagonista. Poi vi dico invece, riferendomi all'ultimo scorcio di stagione, Adrien Rabiot, perché nel Milan tutti parlano di Modric ed è sacrosanto lodare il croato, però secondo me la squadra gli ha dato una bella raddrizzata proprio Rabiot, che con Allegri ha un feeling particolare. Naturalmente il giovane talento di Nico Paz va citato, però se vogliamo citare un altro giovane che per il momento sta rispondendo alle attese anche con spalle grandi e però capacità di tenere i piedi per terra, è più Esposito. Deve migliorare in zona gol, però comunque uno che entra a Pisa e fornisce l'assist e l'Inter sblocca la partita, entra a Bergamo, primo pallone toccato, manda Lautaro Martinez in porta, quindi è un giocatore sicuramente di grande prospettiva, che ha fisico, che fa le parti da solo, ma anche l'intuito giusto, la visione giusta.
Bello, stiamo riuscendo ad inserire anche giocatori giovani, 2004 Nico Paz, 2005 Pio Esposito, comunque è un bel segnale, condivisibile, effettivamente è entrato bene anche contro l'Atalanta. Mimmo, a te i tre giocatori migliori della Serie A in questo anno solare.
McTominay indiscutibilmente
regna sovrano,
un vantaggio su tutti, assolutamente decisivo nell'impatto che ha avuto sul Napoli e sul nostro campionato. Poi metto Lautaro, che resta comunque una grande garanzia a livello di gol e di rendimento. E il terzo, vorrei premiare un giovane, ma visto che già l'hanno premiato, dico Modric, perché comunque vederlo giocare
il
in
professore,
Italia,
dai,
incanta, e quindi è una bella passerella finale dopo stagioni incredibili. Vederlo nella nostra Serie A, secondo me è un bel godimento. Quindi sì, fermo restando che poi è chiaro che Modric è il presente e pochissimo futuro, mentre Nico Paz ha davanti a sé almeno 10-15 anni, così come Esposito, di grande carriera. Quindi sui due giovani sono d'accordo con Paolo e Stefano.
Li citiamo sicuramente, però giusto anche un elogio per Luka Modric, centrale, peraltro praticamente insostituibile nello scacchiere di Max Allegri. Bene, abbiamo stilato dunque un po' di top 3, qui stanno arrivando anche tanti messaggi, poi le recupereremo anche per far sentire la voce degli ascoltatori. Io a questo punto ringrazio sia Paolo Pacchioni che Mimmo Cugini per essere stati con noi, grazie ragazzi, e a questo punto buon anno, a presto.
Grazie a voi, buon anno, buona fine, buon inizio, buon anno.
Grazie, grazie a Paolo Pacchioni, a Mimmo Cugini. Stefano, ringrazio anche te, perché tra
buon
poco però,
a Paolo,
assolutamente, tra poco ci ritroviamo, però dopo il break andiamo a parlare anche un po' di calcio mercato, perché effettivamente poi gennaio è alle porte. Quindi a tra poco, sempre a TMV Radio Maracanã.